Nel Medioevo, come adesso con un tratto finalizzato si cambiano la legge, nel Medioevo si cambiava la manica, questa è una curiosità. Ancora adesso c'è il modo di dire cambiarsi la manica. Quindi questo è un unico che noi abbiamo a Diego. Sotto, io mi soffermo su questo, chi è questo? Nessuno sa dire come la nostra interpretazione che sia Sant'Antonio da Padova, voi mi direte, no, Sant'Antonio da Padova è francescano, non è Sant'Antonio. Allora andiamo a leggere la vita di Sant'Antonio da Padova. Sant'Antonio da Padova viene da Lisbona, portoghese, da giovane tratto negli Agostiniani. Gli Agostiniani poi è venuto a conoscenza di un patrono che c'era una cella francescana di Libia che era stata trucidata dagli arabi. Allora lui ha voluto abbandonare, ha abbandonato l'abito degli agostiniani perché loro stavano preghiera, culto in preghiera, in meditazione, chiusi, e lui era giovane e voleva pensare al mondo. Allora si è imbarcato, è andato in Libia per entrare a far parte di questa comunità di francescani portoghesi in Libia. Come è arrivato in Libia si è ammalato, allora si è rimbarcato per tornare in patria, una tempesta ha sbattuto la nave sulle coste sicule, è venuto in Italia, la Sisi è entrata nei francescani. Questo abito, io dicevo, ingenuamente, è l'aio, il saio dei francescani, fatto chiaro per staccarlo dalla primitiva appartenenza agli agostiniani. Invece una suora di Milano, esperta di abiti, ha detto guarda che questa qua è la mantellina dei predicatori. Lui era un predicatore, quindi come abito ci stiamo, la mantellina dei predicatori e l'appartenenza agli agostiniani. Come attributi, sapete che i santi si distinguono da attributi principali che sono quelli che ci sono sempre. Allora, attributi principali di Sant'Antonio da Padova sono o il bambino Gesù, oppure la croce, e qui c'è la croce. Attributi secondari sono il giglio e il libro. Quindi come elementi ci stiamo attributi per Sant'Antonio da Padova. Se vi avvicinate vedete che adesso c'è la luce che la base. La prima lettera sembra proprio A, le altre lettere sono illeggibili. I restauratori non se la sono sentita di scrivere tutto il nome, però la prima lettera in effetti è proprio una. Quindi poi Sant'Antonio da Padova ha la tonsura. Quindi secondo noi è Sant'Antonio. Se qualcuno ha altre spiegazioni, la sua tendenza dice se non c'è scritto noi non diciamo niente. Comunque questa è una curiosità. Qui vi ho detto prima la data, qui c'è scritto, adesso si è già sbiadito, Confraternitas feci Firi 1585, la data è cosa? Da sopra 1585. Allora, chi è che... poi c'è ancora quell'altro santo là sopra, quel santo vescovo. Allora, le restauratrici, grattando col bisturino, mi ha tirato fuori Osvaldus. Io sono andato a trovare sul libro del parroco, sui tomi, 15 tomi del parroco, tutta la storia dei santi, Santo Osvaldo ce n'è 10-15. L'unico vescovo è Santo Osvaldo da Worcester. Allora, vedete, è un santo nordico danese, vedete, biondo, ma quello vuol dire poco. Poi cos'ha di attributi? La mitra, la pastorale, il bastone e il libro. Se andiamo, come mai è stato dipinto qua? Che senso ha? Allora, se leggiamo la vita sua, lui era danese, ha fondato dei monasteri in Bretagna, tra cui quello famoso di Worcester, e ha scritto un manuale e lì c'è il libro. Poi altri elementi non ci sono. Se leggiamo la sua vita, io l'unico elemento che ho trovato è questo, che prima di morire aveva lavato i piedi ai poveri. Qui c'era la tradizione che il giovedì santo si lavava i piedi ai poveri. Vedete che lì non c'è il committente, non c'è il Miellese che ha pagato, è la confraternita perché ha pagato, perché non c'è il committente, c'è soltanto scritto San Osvaldus. Quindi è la confraternita che probabilmente l'ha fatto riproporre per ricordare la tradizione della lavanda dei piedi. Questa è una spiegazione minerale, però altro non so. Allora, chi è che ha affrescato qua? Allora, le sovrintendenze dicono, qui c'è la mano di Giovanni Bottoneri di Carasco. Perché dicono quello? Perché le sue opere che sono firmate sono quelle a Castelmagno, nel santuario di Castelmagno c'è anche tutta la passione e ci sono delle scene che sono molto vicine a queste ed è firmato la Giovanni Bottoneri di Clarasco. Se voi andate nell'ospedale di Cuneo, entrando nell'atrio, sulla destra ci sono degli affreschi che sono stati strappati da Cappelle di Carrù e sono firmati Giovanni Bottoneri di Clavasco. Uno di questi affreschi è quel San Rocco uguale, molto molto simile a questo. È per quello che le sovrintendenze, ricordando questo particolare, attribuiscono qui il ciclo a Giovanni Bottoneri di Clavasco. Io facevo un altro discorso, non sapevo questo, facevo un altro discorso. Secondo me, Danielese, ho detto, perché io ho raccolto, facendo il medico, ho avuto in passato, adesso di meno perché gli elementi sono sempre di meno, gli anziani scompaiono, la testimonianza facevo parlare gli anziani quando avevo tempo. Allora, una famiglia mi ha detto che il papà diceva che il nonno, diceva che il bisnonno, tramandavano, inviò, dicevano queste cose, che su una casa privata di Niella e un'altra cappella di Niella erano state fatte da un frate che veniva da Valmorei. Ecco, prima l'aggancio, prima ho detto che lassù c'era un insediamento benedettino che raccoglie. Allora, e quindi io dicevo, c'è questo elemento, quindi, e poi l'altro elemento è che è un qualcuno che aveva la conoscenza profonda della vita dei santi, qui la storia che lui era stato negli Agostiniani, quel santo Osvaldo che nessuno conosce, era qualcuno e che poi aveva degli elementi nordici, perché le calzabracche, gli anzichenecchi, il vestito della moda svizzera del 400, il santo Osvaldo Worcester, quindi chi è che poteva coagulare tutte queste, questa cultura nordica, la storia dei santi, se non un religioso? Quindi ho detto, secondo me qui ha affrescato un religioso. Se ci mettiamo che in altri posti, in altre cappelle, c'è la storia tramandata, orale, che aveva affrescato un frate, quindi può essere la stessa persona che gli aveva, che era venuta a Niella, la via Francigena, passava di qua, passava di là, comunque si era soffermato in questo insediamento di Bettina Agnella, lui sapeva dipingere e gli avevano commissionato di dipingere questa confraternita. Ora, questa primavera un mio amico mi ha portato una pubblicazione di Castelmagno, dove c'è il commento sul ciclo della passione, e dice che è stato affrescato da Giovanni Bottoneri di Clerasco. Io dicevo, non so se questo Bottoneri Clerasco, che l'ufficialità dice che affirma che ha dipinto qua, fosse un frate. Lì sopra scritto, a frate Giovanni Bottoneri Clerasco. Quindi io sono stato molto contento perché il cerchio si è chiuso. Poi non so se ho ragione, però ho avuto una grossa soddisfazione perché in questa pubblicazione che hanno fatto per Castelmagno parla proprio che è stato affrescato dal frate Giovanni Bottoneri Clerasco.
E quindi tutto torna.
Tutto torna. Per me è una grossa soddisfazione.
Certamente, ha ragione.
Sì. Finito così. Qui c'erano dipinti gli scranni, vedete?
Sì.
I schienali.
Sì.
Ah, qualcuno mi ha chiesto il miracolo della diatona della Pia di San Carlo. Vedete? Di San Giacomo di Compostela. Allora, la leggenda racconta, è il Papa Callisto V che la racconta nella Leggenda Aurea, dice che c'era una famiglia di pellegrini tedeschi che dalla Germania si recava in pellegrinaggio a Santiago di Compostela. Lungo il tragitto è arrivato a Bordeaux in Francia, si è soffermato in una locanda dell'osteria per dormire. Al mattino ripartono papà, mamma, papà e figlio. La ragazza, la locandiera, la bella ragazza, si invaghisce del figlio del pellegrino e gli dice, stai con me. E lui dice, no, devo andare ai genitori, grigio al suo obiettivo. E dice, no. Allora la ragazza, vendicatrice, mentre lui si lega le carte, mette e nasconde nella bisaccia del pellegrino un calice d'argento, poi grida al ladro, al ladro, al ladro. Arriva i gendarmi, che il governatore con uno sguardo incredibile di Gesù, con una furtiva nella bisaccia. E allora il governatore dice, qui per il furto c'è la porta, non si scappa lì. E gli dico, no, è impossibile, il tuo figlio è un ragazzo strano, buono, è impossibile che abbia fatto un gesto così. Il genitore dice, piuttosto mi sacrifico io,
che
il governatore dice, no, tocca a lui, ha commesso è lui che
è reato.
E allora viene condannato alla forca. Allora alla forca i genitori sconsolati vanno a Santiago, pregano, sulla via del ritorno passano lì e vedono che il figlio è salvo perché San Giacomo, sapendo la sua innocenza, ha salvato dalla forca, sorreggendolo. E quindi poi la leggenda continua che i genitori allora cosa fanno? Vanno nel castello del governatore. Qui vedete, sono i merli del castello, però poi chi l'avrebbe perso. Allora vanno e dicono al governatore: guardate che il nostro figlio aveva ragione, era vivo, era innocente, perché è vivo, come vivo? E li prende in giro, fa così e arrivano due camerieri, si fa portare i piatti, due vassoi dove ci sono un gallo, un gallino arrosto, è vivo come questi pollastri che io adesso mi mangio. In quel momento il gallo, la gallina, chi ti ridico cos'è? E rivivono. Allora il governatore capisce e fa condannare la ragazza. Allora, questo miracolo è raccontato avvenuto a Bordeaux, in Francia. In seguito, la Spagna, per motivi, io dico turistici, ha rivendicato a sé il miracolo. Se voi andate a Santo Domingo della Calzada, che è una cittadina sul percorso di Santiago di Compostela prima, entrate nella cattedrale, c'è una grossa casa dove ci sono gallo e gallina vivi, tutti gli anni li cambiano, per ricordare questo miracolo che loro dicono avvenuto lì. Qui Agnella è la fase originale francese, perché sulla locanda ci sono il giglio del re di Francia e la corona del re. Quindi questa è una curiosità. Allora Agnella era un elemento che indicava i pellegrini che erano sulla strada giusta. A Piozzo c'è qualcuno di Piozzo, San Bernardo a Piozzo c'è lo stesso miracolo raccontato nella cappella di San Bernardo a Piozzo, dove poi la differenza è che San Giacomo non lo salva non sollevando i piedi ma mettendo la scala sotto la forca.
Che era faticoso.
E a Monbarcaro invece c'è il proseguimento dove c'è il papà che va a dire al regnante che suo figlio è salvo ed è nella cappella di San Rocco a Monbarcaro. Lì si vede proprio dove c'è la calcata di Vizio, bravissimo. E lì si vede proprio il gallo che salta sul piatto e c'è un galletto in piedi sul piatto.
Questi dove sono?
Questi dove sono?